I Queen come introduzione al nostro amico, che ringraziamo per la disponibilità, lo facciamo a priori, il nostro Paolo Bonolis.
Buongiorno ragazzi.
Ciao Paolo.
Buongiorno a voi. Ecco. Come va?
Bene Paolo, tutto bene. Noi volevamo disturbarti perché insomma abbiamo letto varie critiche sul programma, come era normale che fosse, no?
Positive in realtà.
Alcune molto positive, ce n'è una invece, cioè io l'ho trovata, cioè, ai limiti dell'offesa personale, perché è abbastanza, abbastanza dura.
Sera, sì. Non darei manco tempo, guarda. Credo che invece quello che diceva, che di cui parlavate prima, vi stavo sentendo venendo in radio, al lavoro,
sì.
Un po' mi ha turbato, ma per delle ragioni molto semplici, perché prestiamo sempre tutti tremendamente attenzione a non toccare e a non ferire la suscettibilità di chi crede. Mentre chi crede non si preoccupa minimamente di ferire o quantomeno di colpire la suscettibilità di chi quantomeno si pone un dubbio. Quello di cui andava parlando l'esimio professore, a me più che un discorso mi sembrava, sinceramente lo dico senza volontà di offendere, ma una cartella clinica. È molto grave che venga serenamente affermata per verità ciò in cui uno crede. Cioè, il professore alcune cose le sa. Non c'è dubbio, perché è uno scienziato, perché ha esperito, perché ha provato, perché ha vagliato, e la riprova gli dice che quelle cose sono. In altre cose il professore crede, infatti noi recitiamo il credo, non recitiamo il so. E nel momento in cui reciti il credo, tu hai diritto a, come dire, a credere a ciò che ti pare, a ciò che ti risolve gli irrisolti, a ciò che ti, che ti cauterizza le paure, a ciò che ti spegne le ansie, hai diritto a credere a tutto quello che ti fa vivere meglio, che ti fa ipotizzare meglio e ti fa esorcizzare meglio ciò di cui hai paura. Però spacciarlo per ciò che è inizia a diventare preoccupante, e soprattutto definire cose che colpiscono e che feriscono con immenso dolore le persone come le ha descritte lui, cioè come un atti paterni di questa provvidenza di cui non capiamo mai niente noi, se fa le cose bene e viva Dio, se fa delle cose, se accadono delle cose terribili, mistero della fede, così diventa tutto troppo facile. E io sono sinceramente da agnostico, perché io non ti dico che so che non c'è, io non so niente, come non lo sa neanche il professore, come non lo sa nessuno, non sento così la necessità di credere, però posso capire che si possa credere, ma non si può sapere, non lo sa nessuno, nemmeno il Papa, non lo sa nessuno, ci crede, ma non lo sa. Ecco, di fronte a tutto quanto questo, io credo sia abbastanza doloroso per chi ha patito dei dolori, dei danni, delle sofferenze, ad esempio da catastrofi, dover rimettere in una sorta di discorso, come quello che ha fatto il professore, tutto il proprio dolore nelle mani di un qualcosa di fronte alla quale non puoi fare, di fronte al quale non puoi fare alcunché, devi sopportarlo, devi accettarlo, e anzi, se non lo fai, sei anche un po' stupidotto. Perché non sei in grado di accettare quello che è il cosiddetto disegno divino e bla bla bla. Se io dico queste cose, chi crede si risente. Se chi crede dice queste cose, io invece non mi dovrei risentire. Perché?
Questa è una bella domanda. Questa è una bella domanda. Noi l'abbiamo sempre affrontata anche con Gianni, nel senso che Gianni partiva da presupposto di voler ascoltare e dar sempre voce a tutti.
Certo.
E in effetti io l'ho sempre ringraziato per questo, perché nel mio piccolissimo ho sempre posto qualche dubbio, cioè della serie cerchiamo di comprendere che ovviamente oltre alle varie religioni c'è anche la massa delle persone che si pongono in posizione critica, non vuol dire con chi crede, ma critica nei confronti del tipo proprio di, no, di opinione che si ha sull'argomento.
Io credo che la domanda principale che uno si dovrebbe fare, indipendentemente da quello che ha detto questo professore, che evidentemente è imbevuto di una fede sopraffina, dico, però insomma, continua a credere il professore, non a sapere, che è una grande differenza questa qua.
Beh, certo.
Ecco, appunto.
Perché sapere è bravo, è una certezza.
Il problema è il solito. Sapere è un dogma scientifico, cioè un assioma scientifico dimostrato.
Certo, no, perché la capitale della Francia è Parigi.
Ecco.
Basta, è incontrovertibile.
Quella è incontrovertibile.
Nel momento in cui credi, io non credimi, quando dico questo non è che voglio offendere.
No, abbiamo capito il senso.
Credi,
certo.
Puoi credere a tutto, puoi credere a qualunque cosa, puoi credere a quello che ti pare, e non è che qualcosa in cui credi ha più valore di qualche altra cosa. Tutto qui. Però la gente, prima di credere, si dovrebbe domandare forse perché ha bisogno di credere.
Beh, certo, però...
Perché crede? Perché rifiutiamo, spesso rifiutiamo ciò che sappiamo, ma accettiamo ciò che crediamo?
Ci sembra...
Perché abbiamo paura. È per quello che rifiutiamo spesso ciò che sappiamo, ma accettiamo ciò che crediamo. Perché ciò che crediamo è una realtà che ci confezioniamo come vorremmo che fosse. Perché abbiamo paura della vita, perché abbiamo paura di quello che accade, abbiamo paura di quello che non sappiamo ancora, o forse non sapremo mai. E non, certo, possiamo tollerare di non sapere, e allora ci costruiamo tutto un mondo che ci dà delle spiegazioni.
Si è sempre detto,
e lo eleviamo a verità assoluta,
Paolo, ma
addirittura
questo...
ai suoi ministri.
Però diciamo, al di là del discorso anche della fede, no? Perché giustamente se tu sei credente, se io sono credente, noi crediamo in quello perché abbiamo fede in quello.
Io non lo...
No, aspetta, no, hai ragione Paolo. No, dicevo...
Stai scherzando, non t'ho diritto, io me l'avevo,
certo,
tanto di...
Certo, no, dico, ma questo è come l'effetto placebo, no? Per cui tu ti aggrappi a un qualche cosa perché speri che quel qualcosa ti possa dare, diciamo, un beneficio, no?
Senti, io sono un pistola e te lo dico, io non lo so se quello in cui crede qualcuno è vero o non è vero, io sinceramente non lo so. Però io vorrei che questo venisse trasferito anche a chi crede, sinceramente, un attimo di sincerità, anche chi crede ha diritto a credere ma non lo sa.
Certo, certo. Poi tra l'altro questo...
Nel momento in cui credi e non lo sai, molte certezze, molte violenze, molti integralismi, gioco forza, si stemperano.
Questo è vero.
Nulla ti impedisce di credere, però devi sapere che stai credendo, non stai sapendo, che è diverso.
È vero, questo purtroppo però avviene in alcune, diciamo, in tutte le religioni monoteiste, c'è un aspetto un po' assolutistico, c'è una sorta quasi di imposizione, che è quello che si contesta in un paese laico, perché poi il paese laico non è un paese senza religione, che questo è un altro errore che spesso passa, cioè il paese laico è un paese in cui la religione c'è, non solo è tollerata ma è liberamente professata, qualunque essa sia, cosa che in molti paesi musulmani non si può fare,
no,
ad esempio,
non è che se lo pongo,
ecco,
il problema, poi.
Quindi proprio per dire, quelli non sono paesi laici, noi a volte non lo siamo per questo, perché si tende in qualche modo a partire da un presupposto diverso in base alla scelta religiosa o non religiosa del singolo individuo.
Guarda, ci sono delle risposte, peraltro, che nella vita noi non avremo mai, almeno per diverse generazioni ancora. Il mistero della vita rimane,
certo,
immenso per tutti quanti noi. Ma se questi misteri poi vengono vissuti come paure, e si sa che sono vissuti come tali e venduti come tali, e fin da piccoli ti vengono iniettate sotto pelle, sotto cutanee, subcorticale, delle ipotetiche vie di fuga a queste paure, ma da queste vie di fuga tu non riesci più a fare a meno, ti ci aggrappi disperatamente. Lo dicevano i gesuiti, datemi un bambino fino all'età di, non so, non mi ricordo quanti anni, ed è fatta. Ma perché non è ovvio, quelle paure sono eterne all'uomo, e quelle vie di fuga, che possono essere i vari credo, sono, capirai, una pillola fantastica per poter avere meno paura. La realtà è che dovremmo serenamente tutti quanti, ti ripeto, avere almeno la giustizia morale verso noi stessi, di sapere che alcune cose le sappiamo e altre le crediamo perché ci sono degli irrisolti dentro di noi, delle paure che hanno diritto di essere manlevate, hanno diritto di essere aiutate, abbiamo diritto di poter sperare di non avere, perché ci fanno soffrire. Però dobbiamo saperlo perché lo stiamo facendo.
Certo.
Dobbiamo saperlo perché questo, non credimi, non fa male a nessuno, non fa male neanche a chi crede, però stempera la ferocia dell'assolutismo, stempera l'integralismo, stempera la volontà di non voler nemmeno ascoltare chi non è d'accordo con te.
Lo sai qual è proprio?
E allora diventi feroce, diventi violento, allora diventi assolutista, e allora diventi insopportabile, allora non accetti più gli altri, perché hai paura che se gli altri poco poco alzano la voce ti tolgono quelle certezze e tu torni ad avere paura. ma questo è fasullo, ma questo non è giusto.
È vero, infatti io contesto molto, molto, molto duramente gli atei super dogmatici e totalmente, totalmente pronti, no, a...
Infatti si chiama agnosticismo, cioè infatti. Io sinceramente, almeno io in questo voglio essere sincero con me stesso, io non lo so, né una cosa e né l'altra, capito? Ci sono alcune cose che so e altre in cui se voglio posso credere, certo. Poi, ma è diverso.
Paolo, non so se insomma si può chiedere...
A me dell'altra cosa, sinceramente, ma di che vuoi parlare?
No, stavo pensando, è tutto il discorso che abbiamo fatto.
Esempio... Anche lì ci sono, come hai potuto leggere, degli irrisolti profondi.
Certo.
No, nel senso, stavo pensando che di cui abbiamo detto non fosse io credo, ma io so, probabilmente tu non avresti mai fatto il senso della vita, perché sarebbe tutto già risolto.
Ma nessuno di noi avrebbe fatto niente, perché sarebbe tutto immobile, nel senso che... Sarebbe tutto giustificato, tutto avrebbe un senso e tutti andremo nella stessa direzione.
Semplicemente tutti ad attendere,
c'è stata detta. In realtà attendere... non lo sa nessuno, quindi c'è questa specie di delta a 360 gradi dove ognuno va un po' dove gli pare. Capito?
No, io l'unica cosa che ti volevo chiedere, Paolo, sul fatto di Aldo Grasso è una cosa sola, perché io noto che normalmente quando ci sono le critiche positive e negative c'è una differenza molto sostanziale. La critica positiva normalmente a un certo punto si ferma, poi al di là del fatto, no, che il programma possa piacere o non piacere, che si possa ritenere, no, una cosa buona o non buona, quello per carità è soggettivo,
rientra, quella è la critica,
per carità, ecco appunto, però nella critica positiva raramente si arriva all'elogio della serie me lo sposerei,
sperticato.
Nella critica negativa invece non c'è mai fine all'attacco.
Molendini sul Messaggero
bravo.
Con la Comazzi sulla Stampa lo ha fatto,
certo. No, ma Molendini è stato molto, diciamo,
sì, ma ci sono delle cose che giustamente uno che guarda televisione di lavoro, guarda la televisione e la commenta, rintraccia in ogni cosa che viene fatta, peraltro ci sono delle qualità e ci sono dei difetti, probabilmente, come puoi, se vuoi, rintracciare, metterti in un'ottica di voler rintracciare fondamentalmente i difetti ignorando le qualità, o viceversa, puoi dire, già che voglio parlare benissimo, mi accorgo solo delle qualità e faccio finta di non aver visto dei difetti. Nello specifico di cui volevate trattare voi, invece, siamo di fronte a una presa di posizione che ormai è da decenni.
Beh, lui da parecchio, sì, è vero.
Sì, non lo so che c'ha, evidentemente ne ha bisogno, mi auguro di scrivere queste cose.
Secondo te, Paolo, scusami,
mi sposta di una virgola l'esistenza,
ecco,
mia.
No, vabbè, ma parte...
No, perché insomma poi voi lavorate per il pubblico più che per la critica.
No, certo. Non è credibile, cioè è come se io mi metto qui sono delle affermazioni che sono delle recensioni che ti ripeto, alle quali una volta che gli hai tolto l'invidia, una volta che gli hai tolto l'irrisolto, una volta che gli hai tolto le incomprensioni, una volta che gli hai tolto la rabbia, una volta che gli hai tolto l'assio, è rimasta la punteggiatura. Quindi di che stiamo a parlare?
Ma cioè, secondo te Aldo Grasso crede o sa? No, perché per ricondurre, vero? Altro che Nels Daga qua, io gli darei Nels Daga, flebbo di Nels Daga.
Anche lì scienza, no, cioè, ragazzi, la comunicazione è una scienza sociale, quindi
è un bravo uomo che io non conosco e lui non conosce.
È tifoso del Torino. Lo sapevi, sì.
Posso capire anche che abbia delle difficoltà.
Dei problemi, tu dici.
Ci sono stati anche periodi d'oro.
Forse una Paolo, se avessi avuto se facevi televisione 30-35 anni fa, probabilmente era un po' meno avvelenato.
No, perché c'era Paolino Pulici, Graziani,
due sala, insomma, non era male.
Tutti viviamo in un mondo dove tendenzialmente ci è concesso di dire tutto quello che vogliamo.
Ma certo.
Spesso ci accorgiamo che non tutti dicono solo ciò che vogliono, ma bisogna fare anche la tara, spesso dicono anche solo ciò che possono.
No, quindi ti chiedo una cosa, Paolo, visto insomma il tipo d'acrimonia che dura da tempo, un eventuale cambio improvviso di direzione, cioè un Aldo Grasso innamorato di un tuo programma,
ti preoccuperebbe?
Ci crederesti o troveresti...
No, io mi preoccuperei.
Se ne frega, ma ragazzi, cioè, ci sono talmente tante di quelle cose di cui uno si occupa tutto il giorno, eccetera, ma
qui ci abbiamo l'obiettivo di...
che non fa nient'altro che scrivere il suo pensiero e va bene, chi se ne importa.
Ma dai, sì, il Paolo, bravissimo. Noi abbiamo il problema innanzitutto del derby, e questo è quello subito che arriva.
Ad esempio, come vedi che ci sono delle scadenze impellenti, ecco, sulle quali avvitiamo il nostro quotidiano.
Ecco, quindi,
poi c'è il vicepresidente del CNR.
Bravo, che pontifica.
Esatto,
bravo. Poi ci abbiamo il ritorno di Nels Daga che ci sta iniziando terza. Poi ci abbiamo questa
dall'oltretomba.
Lo sai perché Paolo non lo può portare al senso della vita?
Perché
Nels Daga è il tuo senso della vita.
Ah,
quindi in qualche modo una persona in meno potrebbe dire: ho capito, ho raggiunto la pace dei sensi, so qual è il mio senso della vita, e lui non può farlo. Ah, no? Deve essere una trasmissione che deve anche seminare qualche dubbio, curiosità.
Verrà un giorno che aprirò qualcosa con Sedaka.
Verrà un giorno. Quello disse Don Rodrigo, fu detto, Fra Cristoforo, attenzione.
Tu che lo frequenti, no? A Mel Sedaka quanto gli manca?
No, guarda che dopo l'ultimo lifting si è riproposto, come Wilma De Angelis, per cui diciamo che...
Se è tutto tirato, è tutto bambolato.
Tutto imbambolato, è un trionfo.
Quindi c'ha l'occhio pallato, ma può cantare sulla culo di gallina.
Canta.
Bene, dai. Ciao ragazzi, buona giornata.
Ciao Paolo, grazie. Ciao. Buon lavoro. Ciao Paolo Bonolis.